State ascoltando SBS Italian.
E questa mattina abbiamo con noi Sergio Ramazzotti, giornalista, scrittore e fotografo dell'agenzia fotogiornalistica italiana Parallelo Zero, che in queste settimane ha raccontato il coronavirus in Italia. Innanzitutto, Sergio, benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Grazie, ben trovata a te Francesco, ben trovati agli ascoltatori.
Ecco allora Sergio, appunto da Parallelo Zero in queste settimane avete raccontato la difficile epidemia di coronavirus che appunto ha colpito l'Italia, particolarmente in Europa, ma appunto come sappiamo anche il resto del mondo. Avete raccontato storie diverse, da punti di vista diversi, avete raccontato la vita dal reparto di maternità dell'ospedale Buzzi di Milano, come a Genova una nave si è trasformata in ospedale per il Covid, ma avete raccontato anche appunto la vita durante il lockdown, dall'inizio, la vita più quotidiana, le messe, fare sport in casa, fare i compiti in casa per i bambini, ma avete raccontato anche la difficile lotta contro la pandemia che vede medici, infermieri, personale sanitario, tutti in prima linea, ad esempio dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che appunto è diventato tristemente famoso nel mondo. Ecco, appunto tu sei un fotogiornalista, soprattutto che ha raccontato storie diverse dal mondo, però ti sei ritrovato a raccontare questa tragedia, questa situazione in Italia, nel tuo paese. Ecco, raccontaci un po' com'è stato raccontare l'Italia in questi panni.
La sensazione che c'è stata fin dai primi momenti e che non se n'è ancora andata dopo quasi 2 mesi è quella di un profondo straniamento, una quasi incredulità, forse proprio dovuta al fatto che per tanti anni io e i miei colleghi a Parallelo Zero siamo stati abituati a documentare queste situazioni in giro per il mondo e mai nel nostro paese. Invece proprio 2 mesi fa ci siamo resi conto, aprendo gli occhi una mattina, che l'epicentro delle notizie globali, ahimè, eravamo proprio noi, e noi come fotogiornalisti, come giornalisti residenti tra l'altro proprio in una delle regioni più colpite d'Italia e anche d'Europa, eravamo chiamati a farlo letteralmente nella prima linea della lotta contro la pandemia. E chiaramente questa sensazione di straniamento è dovuta al fatto che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato di dover fare questo lavoro di documentazione nel proprio paese, e automaticamente, in particolare io, ho fatto anche forse a livello inconscio una serie di collegamenti con esperienze molto simili che ho vissuto in un passato recente. È stato quasi fisiologico fare un parallelismo con l'epidemia di Ebola, una delle più gravi della storia del virus, che avevo documentato nel 2014 in West Africa, in particolare in Liberia, un'epidemia che aveva fatto 11.000 morti in un'epoca in cui non c'era un vaccino, il tasso di letalità del virus era vicino al 95%. La situazione forse non era paragonabile rispetto a quella che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto anche nelle settimane del picco qui in Lombardia, però certe dinamiche, certe immagini automaticamente venivano alla memoria, con una grandissima differenza, una differenza sostanziale che probabilmente è quella che sta alla base dello straniamento, di questa sensazione di realtà e di profondo disagio, ovvero sia che chiunque come me sia stato abituato per lungo tempo a documentare le sofferenze di esseri umani lontani dalla propria terra, pur con tutta l'empatia necessaria e imprescindibile del caso che sta alla base di ogni lavoro giornalistico e fotogiornalistico, alla fine trovava sempre una consolazione nella prospettiva che lui, il fotogiornalista, colui che stava documentando questa realtà, prima o poi ne sarebbe uscito. Di lì a n giorni o n settimane avrebbe completato il suo lavoro di documentazione. So che sembra cinico, ma sarei ipocrita se dicessi diversamente, avrebbe completato questo lavoro e sarebbe tornato alla sicurezza del proprio paese, della propria casa, dei propri affetti, non dimenticando evidentemente ciò che aveva visto e che era stato chiamato a testimoniare, ma comunque con la consolazione che per lui ci sarebbe stato un giorno in cui, se fosse riuscito a portare a casa la pelle, tutto ciò avrebbe avuto fine. Ora, io ho sempre cercato di mettermi in quelle situazioni, nei panni di coloro che invece quel dramma lo vivevano sulla propria pelle, nella propria terra e soprattutto senza un orizzonte temporale definito, e non sono mai riuscito a immedesimarmi fino in fondo in quella prospettiva, che come si deve sentire un essere umano quando il dramma avviene appunto sulla propria pelle, nella propria terra, coinvolge i propri affetti, i propri cari, il proprio paese, e non c'è un orizzonte temporale definito per poterne decretare la fine e arrivare al momento in cui si può cominciare a sperare nel futuro, vedere la fine del tunnel, pianificare per la ricostruzione, eccetera. Ecco, il senso di straniamento di cui parlavo probabilmente deriva dal fatto che oggi l'orizzonte temporale mio coincide con quello delle persone contro i cui volti sono costretto a puntare l'obiettivo. Coincide con me stesso, con il mio paese, con la mia terra, con i miei connazionali, con una prospettiva futura molto poco chiara, senza una vera e propria linea temporale definita in cui potremo uscire dal tunnel.
E tu pensi che appunto in qualche modo questa esperienza che appunto ti ha fatto venire questo senso di estraniamento, e in cui immagino finalmente, tra virgolette, ti sei riuscito in qualche modo davvero ad identificare quella situazione, visto che sei a casa, come cambierà il tuo modo, se cambierà il tuo modo di approcciarti a questo lavoro?
Io credo che non cambierà per nulla, fortunatamente. Ossia, questa esperienza è stata la conferma di ciò che io ho sempre cercato di imporre a me stesso come dogma fondamentale del lavoro fotogiornalistico, ossia il rispetto assoluto, la delicatezza assoluta e un tentativo quanto più intellettualmente onesto possibile, diciamo così, di provare dell'empatia nei confronti delle persone verso le quali rivolgevo l'obiettivo alla mia fotocamera, perché soltanto così si può fare un lavoro giornalistico che da un lato veicoli il messaggio che è necessario diffondere nell'opinione pubblica, ma al tempo stesso preservi una sua dignità deontologica, per così dire, ossia che non sfoci nella volgarità della paparazzata e che si ricordi sempre che il diritto di cronaca è comunque in certe circostanze da esercitare con tutte le delicatezze del caso, e che rivolgere un obiettivo di una fotocamera, di una videocamera verso una persona che sia sofferente e quindi in condizioni di profonda vulnerabilità è comunque un atto di violenza, ed è un atto di violenza che certe volte il diritto di cronaca, il dovere di cronaca impone di compiere, ma che va sempre compiuto con un minimo di delicatezza e di eleganza. E quindi tutto quello che ho avuto in questo frangente tristissimo per tutti noi, anche per me stesso, che comunque ho dovuto piangere la scomparsa di amici, di colleghi, di persone vicine alla cerchia dei miei affetti, è stata una conferma importante, diciamo così, una prova del 9.
Sergio, appunto, la morte chiaramente fa parte del coronavirus. I numeri ancora in Italia, sebbene stiano scendendo, delle vittime sono ancora molto, molto alti. Davanti alla morte tu ti ci sei trovato, insomma, diverse volte nel tuo lavoro da fotoreporter. Hai raccontato guerre in Afghanistan, in Iraq, ma hai raccontato anche la morte in un modo molto diverso, possiamo dire così, attraverso un libro su questa pietra. Hai raccontato infatti la storia di un uomo che aveva una malattia neurodegenerativa molto grave e che ha deciso di ricorrere al suicidio assistito per mettere fine alla propria vita. Ecco, insomma, forme diverse, però allo stesso tempo, insomma, la morte è una, la fine della vita è quella, è sempre la stessa la situazione. In qualche modo pensi che tutte queste esperienze di questa lunga carriera che tu ormai hai realizzato ti ha in qualche modo preparato a questa esperienza che appunto stai vivendo in prima linea in Italia, perché comunque abbiamo detto un senso un po' di estraniamento per essere in casa c'è stato.
Sì, è probabile che mi abbia preparato a questa esperienza, cioè è inevitabile che uno si costruisca una scorza, ed è una scorza, mi duole dirlo, ma è così, ancora una volta sarei ipocrita se lo negassi, fatta di cinismo, di una discreta dose di cinismo, no? Che poi è la stessa, presumo, del medico che deve mantenere il necessario distacco, quindi dosare la giusta dose di cinismo con quella di empatia nei confronti del proprio paziente, proprio per poter rendere al paziente stesso il miglior servizio possibile, senza essere troppo coinvolto dal punto di vista emotivo. Quindi sì, presumo che tutte queste esperienze in qualche modo mi abbiano preparato alla morte, ma soprattutto credo che mi abbia preparato a qualcosa che la nostra società cosiddetta progredita ha cominciato a dimenticare molto tempo fa, cioè all'idea, credo molto sana e forse addirittura salvifica, della necessità che noi permettiamo la compenetrazione di vita e morte nella nostra quotidianità. Mi spiego meglio. Noi abbiamo, come diceva Erich Fromm, abbiamo rimosso il sentimento della morte dalla nostra quotidianità, l'abbiamo trasformato in un tabù, abbiamo proprio allontanato anche fisicamente i cimiteri, tutto ciò che ha a che fare con la morte della nostra vita quotidiana. Non siamo più neanche in grado di nominare la morte per chi è credente nelle nostre preghiere. Una volta c'era il bellissimo cantico di Francesco che inneggiava Sora nostra morte corporale, e oggi invece la preghiera dei defunti dice l'eterno riposo dona loro Signore. Abbiamo trasformato il rituale della morte in un qualcosa di quasi carnevalesco, mi si passa il termine, e poi però ci dimentichiamo della morte dei morti, non li vogliamo vedere, i cimiteri sono sempre più lontani dai centri delle città e i defunti li commemoriamo una sola volta l'anno. Ora, io credo che se noi invece riuscissimo a recuperare l'idea che la morte è complementare la vita, un po' come la luce, cioè non ci sarebbe alba senza notte, e dunque non è un inno alla morte, il mio evidentemente non c'è nessuno più innamorato della vita di me, però credo che riuscire a recuperare un rapporto armonico con l'idea della morte e del suo essere il necessario complemento della nostra vita, forse ci aiuterebbe. E io, per quanto riguarda la mia esperienza personale, posso dire che senza dubbio mi ha aiutato in tantissimi frangenti nel passato e anche in questo frangente che stiamo vivendo tutti insieme.
Sergio, appunto, riguardare le immagini, soprattutto quelle che hai scattato tu dentro all'ospedale di Bergamo, non possono farti non pensare a che di solito, come dicevamo prima, quelle immagini vengono da posti lontani, vengono da ospedali seppure sicuramente meno attrezzati di quelli italiani, da zone di guerra. Negli ultimi anni poi ormai siamo diventati assuefatti con le immagini dalla Siria, in realtà, di ospedali bombardati, piuttosto che insomma di gente che si trova appesa a un filo, ma non è a casa nostra. Chiaramente ha scioccato tutti nell'immaginario, tutti i paesi occidentali, vedere che questo sta succedendo a casa nostra. Ecco, c'è proprio questo, cioè dal punto di vista delle immagini fa riflettere, no? Il fatto che forse per la prima volta dopo tanto tempo che vediamo questo tipo di immagini sui media finalmente ci siamo fermati un'altra volta a guardarle, perché ormai a molti di noi forse passavano, ok, una foto in più che arriva da una zona lontana da me, devastata dalle guerre. In qualche modo pensi che forse come società occidentale impareremo a vedere queste tragedie lontane in un modo diverso, da una prospettiva diversa, oppure purtroppo non cambierà nulla e non impareremo a soffermarci, forse a pensare un po' di più a quello che succede?
Riprendo una frase che tu hai appena detto, che è sacrosanta. Noi ci siamo assuefatti a quella tipologia di immagini, ma non è questa la nostra malattia. Ma forse mi dico che non ci siamo assuefatti a quel tipo di immagini perché ne abbiamo viste troppe, ma perché a un certo punto forse i giornali hanno deciso che non dovevamo più vederle, perché, poiché la pubblicazione di queste immagini troppo crude che ci facevano vedere com'è il mondo, che peraltro ci facevano vedere un mondo lontano da noi, di cui non poteva fregarcene di meno, perché tanto la gente che moriva e che soffriva stava a migliaia di chilometri di distanza da noi, entravano in conflitto, nel caso venissero pubblicate in massa, con lo scopo principale dei giornali, cioè quello di accogliere, di costituire uno spazio accogliente e appetibile per gli investitori pubblicitari, i quali dovevano spingere la gente, gli stessi lettori di giornali, a comprare i propri prodotti. L'assioma secondo cui la farfalla che sbatte le ali a Pechino o a Wuhan provoca una tempesta a New York, noi l'abbiamo sempre recitato un po' con sufficienza, un po' con una scrollata di spalle, dicendo ma sì, forse è vero, ma forse anche chi se ne frega. Fin tanto che è buono per farmi comprare un iPhone o un paio di sneakers che costa meno perché la produzione è stata delocalizzata in posti dove la manodopera costa una frazione, va benissimo. Però vale anche per le catastrofi, e l'emergenza del coronavirus ce l'ha dimostrato in maniera, credo, inequivocabile e anche dolorosa. Ora, io mi domando semplicemente questo, e poi arrivo alla risposta alla tua domanda. Mi domando se noi in Europa, in Italia, avessimo avuto per tempo delle corrispondenze che giungevano da Wuhan, fatte da inviati, la cui firma l'opinione pubblica italiana riconosce, quindi si fida di quello che scrivono, di quello che dicono, che ci avessero raccontato per tempo, ripeto, che cosa effettivamente stesse succedendo lì, con delle narrazioni approfondite, magari anche con delle foto d'impatto che tirano dei pugni nello stomaco, e con tante pagine dedicate a quei resoconti, chissà che l'opinione pubblica italiana, chissà che i medici, chissà che gli amministratori della cosa pubblica si sarebbero fatti trovare meno impreparati di quanto poi si è stato dimostrato dalla tragicità dei fatti, semplicemente perché avevano letto qualcosa di cui si fidavano, che qui in Italia quasi non abbiamo letto. Ora, è chiaro che il ruolo del giornalismo non è stato mai così importante e i fatti non hanno mai sottolineato in modo così enfatico la sua importanza come negli ultimi due mesi. E il ruolo del fotogiornalismo parimenti, perché un'immagine chiaramente vale tanto e un'immagine deve necessariamente tirare un pugno nello stomaco. E perché improvvisamente i giornali in Italia, quelli che non volevano pubblicare le foto dei morti ammazzati in guerra perché entravano in conflitto col principio fondamentale che prima bisogna assecondare l'investitore pubblicitario e poi le esigenze del lettore, improvvisamente hanno deciso di pubblicare anche delle immagini crude in cui c'erano dei connazionali che morivano, alcune di queste, ahimè, le ho scattate io, ma semplicemente perché ci siamo resi conto che la morte stava bussando alla nostra porta, anzi, era già entrata dalla porta posteriore e si era seduta sul divano del nostro salotto, in un paese, in un mondo malato, perché io definisco, e spero di non risultare troppo enfatico nei toni, ma io definisco malato un mondo che disconosce e volta la faccia di fronte agli orrori delle guerre, che pur essendo lontane, spesso e volentieri, magari noi abbiamo contribuito ad alimentare, a far scoppiare, o a far durare più del dovuto. Penso alla Siria, penso all'Afghanistan, penso all'Iraq, paesi dove anche le forze australiane mi risulta siano state coinvolte. Ma di fronte a questo, contemporaneamente siamo disposti a pagare un biglietto per andare a vedere 2 ore di ammazzamenti, di sparatorie, di accoltellamenti, di sangue versato, di gente sgozzata, di uccisioni efferate, di assassini violentissimi, e tutto ciò lo chiamiamo entertainment, intrattenimento, no? Perché io prendo 100 film nelle sale adesso no, perché le sale sono chiuse, diciamo, fino a 3 mesi fa, e forse 80 di questi erano fatti di questa roba qua, di atrocità che più erano atroci meglio era, e questo lo chiamavamo, e temo che continuiamo a chiamarlo intrattenimento. Quindi è chiaro che una società così è una società malata. Oggi siamo costretti ad aprire gli occhi a vedere queste immagini di connazionali che muoiono rantolando e annaspando perché non riescono più a respirare, e ce le abbiamo dietro casa. Io piango evidentemente per i 25.000 morti del nostro paese e anche per tutti gli altri che ha fatto il coronavirus nel mondo, ma al tempo stesso mi dico: chissà che queste terrificanti immagini non abbiano contribuito a, nella nostra testa, nella testa della nostra opinione pubblica, a marcare un confine molto più netto di quello che non fosse fino all'altro ieri, fra la fiction, l'entertainment, e la tragica realtà.
Sergio Ramazzotti, giornalista, scrittore e fotografo dell'agenzia Parallelo Zero Italiana, grazie per essere stato con noi questa mattina, aver raccontato un po' com'è andata la prima linea dall'Italia, come sta andando in realtà, non è ancora purtroppo finita questa emergenza coronavirus, e appunto non ci resta altro che augurarti buon lavoro e ci sentiamo alla prossima.
No, grazie Francesca, quando volete, una buona giornata a te e una buona giornata a chi ci ascolta.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.